L'altra volta abbiamo fatto il primo incontro su Abramo, cercando di definire, di mettere a fuoco il senso della chiamata che lui ha ricevuto, che abbiamo detto è una chiamata, ecco la chiamata, assiderati pure lì, questo. Quello. Quindi la chiamata a, per così dire, alla depossessione, cioè a non difendere a tutti i costi il proprio diritto di persona insediata in un posto. E quindi la chiamata a uscire, a camminare, a cercare una convivenza diversa, che è fondata però su questo fatto. Se tutti difendono con i denti il loro diritto, il loro spazio, non c'è possibilità di pace, di fraternità, c'è soltanto la rivalità e la divisione. Naturalmente abbiamo un po' cercato di elaborare la cosa, lì ci sono i fogli, chi non c'era può guardare. Questa sera continuiamo a riflettere, alla luce della figura di Abramo, sul tema della ospitalità, che è legato ancora anche a, all'altro, allo straniero, al diverso, eccetera. Io incomincio qui con una citazione. Tutte le culture attestano in un modo o nell'altro il rispetto e l'accoglienza dello straniero. Più di 50 anni fa un grande teologo francese, un gesuita, il padre Danielou, diceva che il passaggio dal mondo animale al mondo umano è avvenuto. Avevi preso il foglio? Questo è. Anzi, non te l'hanno dato. Oh, ben arrivato! Prendi il foglio, Silvio.
Grande Silvio.
Avevamo appena incominciato, in tuo onore riprendo da capo. Allora, tutte le culture attestano in un modo o nell'altro il rispetto e l'accoglienza dello straniero. Più di 50 anni fa un grande teologo francese, il padre Danielou, diceva che il passaggio dal mondo animale al mondo umano è avvenuto quando si è avuta la percezione che il diverso da me, chi è fuori, extra me, e il mio spazio vitale, da nemico, hostis, è divenuto hospes, due termini che secondo i filologi rimandano alla stessa radice. Questo è molto interessante, no? Perché indicano due maniere, che sono opposte, ma che però sono anche vicine, di rivolgersi all'altro. Qui è lo straniero, ma poi lo dirò anche dopo, di fatto in qualche modo riguarda tutte le nostre relazioni. Ecco.
In effetti anche in italiano si dice ospite, sei ospitante.
Sì, esatto. In latino magari c'è più questa cosa qui, perché hostis è proprio il nemico, no? Quindi l'avversario. Per cui è interessante che ci sono due atteggiamenti che sono espressi attraverso questi due termini molto simili, che si possono avere verso l'altro. Dicevo che poi questo vale per lo straniero, ma in qualche modo vale per ogni relazione, perché l'altro in qualche modo è sempre diverso da me e posso vederlo come una... Buonasera.
Buonasera.
Foglio. Questo qua lo conosco.
Eh sì, forse.
Oh, ciao. Ciao. Come va?
Bene.
Bene. Nato anche per la sala. Grazie, caro.
Però sei sempre rimasto alto,
Sempre
male. Dunque, beh, qui speriamo di... dicevo che in qualche modo ogni persona, anche quella della stessa famiglia, in qualche modo, è un diverso che posso vedere come amico, colui con cui posso fare un pezzo di strada e crescere, oppure come un avversario, uno che mi limita, eccetera. L'arduo passaggio dal considerare lo straniero come potenziale nemico a riconoscerlo simile a sé aprendosi all'accoglienza, costituisce una conquista mai definitiva. Un sociologo statunitense rileva che l'odierno fenomeno della globalizzazione si accompagna paradossalmente all'emergere di comportamenti tipici del mondo tribale. Il tribalismo, afferma, abbina la solidarietà per l'altro simile a me con l'aggressività contro il diverso da me. L'atteggiamento nei confronti dello straniero risulta quindi ambivalente, oscilla tra la ripulsa e la disponibilità all'incontro. L'insicurezza che l'estraneo suscita induce a ritenere primitivo e inferiore tutto ciò che non collima con il proprio universo valoriale. Pensiamo anche alla cosiddetta scoperta dell'America, quindi una popolazione diversa, indigeni e via dicendo, e i padri missionari, almeno la maggior parte, dovettero lottare per sostenere la loro pari dignità a livello umano. Molti gesuiti che c'erano, e anche il famoso domenicano della Casas, che insomma mandò relazioni molto forti a Roma contro gli spagnoli e i portoghesi, che giustificavano la loro aggressione dicendo che erano a un livello più basso di umanità. È significativo che soprattutto nelle religioni e nelle culture tradizionali molti nomi di popoli e etnie significano, buonasera avvocato, significano né più né meno uomo, essere umano, fino a definirsi uomini come nome proprio. Il nome popolo è uomo, come se fossero solo loro gli uomini. Un po' insomma interessante. Va bene. Questo era tanto per introdurre la problematica. Questa problematica dell'ospitalità occupa uno spazio molto importante nella Bibbia, nella scrittura. Allora, adesso senza fare grandi citazioni, ci sono diversi testi del Deuteronomio, dell'Esodo, eccetera, che parlano proprio dell'essere aperti verso lo straniero, e la motivazione che continuano a ripetere: ricordati che anche tu eri straniero, forestiero in Egitto. Per esempio Esodo 22:20, Deuteronomio 10:18, eccetera. C'è poi un altro testo di Esodo 23:9, che dice: anche voi conoscete la vita dello straniero. Hai provato sulla tua pelle cosa vuol dire essere in un altro paese e essere messo ai margini, essere sfruttato, l'hai provato. Se noi pensiamo anche tante gente delle nostre valli che andò in Svizzera, in Germania, oppure in America Latina, negli Stati Uniti, trattati in maniera come gente inferiore. Quindi, porca miseria, se guardiamo la storia dei popoli, quasi tutti i popoli hanno vissuto questa realtà qua. Bene, quindi c'è questa dimensione. Nella vicenda di Abramo, nel racconto della Genesi che parla di Abramo, questa tematica è messa a fuoco in maniera particolare attraverso la compresenza, uniti, di due episodi contrastanti. Uno, Abramo e l'accoglienza che lui riserva agli stranieri. L'altro, Sodoma e la non accoglienza, la violenza che riserva agli stranieri. Adesso io qua non ho neanche portato la Bibbia, poi magari ve li leggete poi voi più diffusamente. Comunque sono i capitoli 18 e 19. Uno accanto all'altro per mettere in luce il contrasto. Due modi opposti, che sarebbe poi quello che ricordavamo prima, può avere un atteggiamento positivo, l'altro come ospite, oppure l'altro come rivale, come nemico, come minaccia. Quindi qui abbiamo i due. Il primo episodio è al capitolo 18, versetti 1-16, Abramo che accoglie quei tre viandanti, e avviene alle querce di Mamre, che è una zona a sud, una, circa 30 km a sud-est di Gerusalemme, vicina al deserto. E poi l'altro episodio invece alle porte di Sodoma. Sono due indicazioni geografiche già significative. Perché? Perché in un ambiente più o meno semidesertico, come quello in cui si trova Abramo, le piante, qui le querce di Mamre, erano un punto di riferimento importante e un luogo di ritrovo. Per esempio la stessa amministrazione della giustizia tra beduini avveniva lì, anche perché c'era un po' di ombra. Mentre per le città come Sodoma l'amministrazione della giustizia avveniva alle porte, c'erano le mura, la porta e poi una specie di spiazzo, di piazza, dove avvenivano transazioni economiche, amministrazione della giustizia. Perché dico questo? Perché questi due luoghi, in maniera diversa, richiamano l'aspetto giudiziale, cioè a dire che si tratta di riconoscere come Dio sia all'opera per instaurare, questo è la fine della pagina 1, per instaurare un giudizio che getti luce sulla portata e le conseguenze di quanto accade nella storia. Tale giudizio verte fondamentalmente sulla qualità della relazione con lo straniero. Simbolo, quello che dicevo prima, dell'alterità in generale, la quale, al di là della figura concreta che assume, sempre domanda riconoscimento e accoglienza. A cominciare dal mio quartiere, dal mio rione, da quello che mi sta accanto, riconoscimento della sua diversità, anche delle sue capacità, della sua loquela. E nello stesso tempo anche accettazione dei limiti. Quindi questo è interessante, no? Perché poi questo discorso non è solo per se uno è una struttura di coscienza. Se tu non sei accogliente, non lo sarai neanche in casa. Tendenzialmente sarai sempre a mettere te al primo posto. Quindi questo è importante. Del resto, poi anche ricordiamo il giudizio finale di Matteo 25. Ero forestiero e mi avete accolto, ero in carcere, ammalato e mi avete visitato. Cioè a dire che di fatto questo giudizio sulla storia da parte di Dio verte fondamentalmente sulla qualità delle relazioni e sulla capacità, a seconda delle proprie possibilità, sulla capacità di accoglienza. Poi uno fa quello che può e anche magari sbaglia. Però il desiderio, il tentativo, l'orientamento verso questa dimensione è fondamentale. Perché se si parte con il dire quelli lì fuori, noi a posto, beh, allora non si risolve più niente. Si cercano di stare. Questo è molto importante. Al giudizio finale non ci sarà chiesto se sei andato a messa, ma se hai accolto tuo fratello. Allora uno dice, vabbè, allora vado a messa. Non è quello il discorso. È chiaro che anche andare a ricevere il pane della vita e ascoltare la parola è fondamentale, ma è fondamentale per vivere quello, perché quello è il punto, e il resto è al servizio di quello. Questi episodi, poi li vediamo meglio, per adesso li abbiamo richiamati brevemente, i due episodi, Abramo accogliente, Sodoma violenta, che sono in Genesi 19, si capiscono ancora meglio se facciamo un momento un passo indietro e guardiamo le vicende che sono riportate al capitolo 13 della Genesi, lì dove si parla della separazione di Abramo e Lot. Vi ricordate, lo vedevamo l'altra volta, che Abramo parte con tutta la sua famiglia ampia e anche con Lot, il figlio del fratello morto. Lui è diventato tutore e vanno insieme. E vanno insieme con i loro beni. Qui al capitolo 13 si dice, poi voi magari ve lo guardate, ma si dice che sorse un dissidio un conflitto tra i mandriani di Abramo e i mandriani di Lot a motivo dei pascoli. Avevano molti beni e allora c'era il conflitto, prendo io, prendi tu, no, non basta nei pascoli che ci sono. Tra l'altro i troppi beni diventano motivo di conflitto. Comunque, c'è questo motivo qua, conflitto dei mandriani, ma che vuol dire poi un conflitto di interesse tra Lot e Abramo. A questo punto Abramo interviene e dice, vedete, Abramo, avvertendo come contraria alla fraternità la situazione di conflitto creatasi, dice: non vi sia discordia, perché noi siamo fratelli, e decide di non avvalersi del diritto di scegliere per primo il territorio in cui fermarsi. Lui è il capo di tutto, quell'altro lui è il tutore, tocca a lui scegliere. In nome della fraternità, per quindi superare il conflitto, non vede altra via che rinunciare al diritto di scegliere per primo per lasciare all'altro. E questo qui è già in parte l'annuncio del Nuovo Testamento, perché è questa la linea che viene indicata. Allora, interessante, allora, Lot, cosa fa Lot? Lot guarda verso Oriente, che era la zona più fertile. Ferma lo sguardo lì e elegge per sé la valle del Giordano, presentata, voi vedrete il testo, come una terra paradisiaca. E ci sono tre verbi che qualificano il suo modo di reagire. Alzò gli occhi, vide, scelse per sé, che lasciano intravedere un atteggiamento di possessività. Alza, guarda, vede, prende per sé. Quindi lui sceglie la parte migliore a livello di interesse, a livello economico. Però dove va a finire? Va a finire nelle grandi città vicino a Sodoma. Non si parla ancora di questo, ma va a finire vicino alla città violenta e ne pagherà le conseguenze, come poi apparirà dal ricordo successivo. Questo è già istruttivo. Cosa vuol dire? Che nelle scelte che vengono fatte, molte volte, predominando in maniera quasi totalizzante l'interesse, il voler prendere il meglio, il tenerlo per sé, insomma la possessività di cui avevamo già parlato l'altra volta, uno crede di fare un grande affare e invece entra in una logica, in un modo di vivere che è conflittuale. Ai miei tempi c'era, come si chiamava quella trasmissione americana di quella famiglia lì di non Texas, Dallas. Vi ricordate, qualcuno di voi l'avrà visto Dallas? Pieni di soldi, cose, e poi uno che fregava l'altro in tanti modi. Ma io dicevo, non c'era Dallas e Dynasty. Vabbè, sì. Erano. Sì. Poi magari ce ne sarà stato un pezzo, però non importa. No, adesso era semplicemente un riferimento così, ma per dire che noi dall'esterno anche guardiamo un certo modo di vivere così, ma bisognerebbe poi interrogarsi cosa c'è dietro e che cosa sperimenta quella gente lì. E comunque guarda, adesso lo dici chiaramente, tu scegli di andare a condividere la realtà di Sodoma. Abramo, a cui rimane la parte occidentale semidesertica, pone le tende, come abbiamo detto, alle querce di Mamre, che sono Ebro. In tale situazione di svantaggio, notate, a cui è andato liberamente incontro, sarà raggiunto dalla benedizione divina. E qui abbiamo altri tre verbi che caratterizzano la vicenda di Abramo qui, come imperativi che gli arrivano dal Signore. Alza gli occhi, vedi, darò a te. Notate, i primi due praticamente sono gli stessi, ma prima prese per sé, qui darò a te. Quindi lui, rinunciando a quell'atteggiamento di possessività, di presa, no? Di fatto sperimenta un dono che viene da Dio, che poi è il dono della benedizione. Vi ricordate la chiamata? Sarai benedetto e in te saranno benedette tutte le genti, nella misura in cui entri. Uno diventa benedizione nella misura in cui esce da quella logica. Lot, spinto dalla brama di possesso, prende per sé, ma finirà, come vedremo, per dover lasciare tutto. Abramo, che ha rinunciato ad impossessarsi della terra migliore, la riceverà in dono da Dio in maniera sovrabbondante. Poi nel Nuovo Testamento questo dono non sarà tanto una terra materiale, ma sarà la terra della comunione, della vita, eccetera. Quindi questo è importante. E se non si entra in questa logica, c'è soltanto la rivalità e la guerra. Allora, veniamo all'episodio di Abramo che accoglie tre stranieri, quello che ho detto al capitolo 18, i primi 16 versetti. Come ho già detto prima, ve li leggete poi voi personalmente. La tradizione ebraica ha visto in Abramo la figura paradigmatica della vocazione all'ospitalità propria di ogni essere vivente. Emblematico al riguardo è il racconto di Genesi 18, ambientato alle querce di Mamre, alle porte del deserto del Negev. Esso si apre ritraendo Abramo seduto alla soglia della tenda nell'ora più calda del giorno. Essendo semideserto, quindi vive sotto le tende, notte, come dicevamo, è lì sulla soglia nell'ora più calda del giorno. Commento di un autore: l'uomo non nasce ospitale né lo diventa d'incanto. Per essere pronto ha bisogno di una pedagogia della soglia, per crescere in questa dimensione. Essa comporta in primo luogo l'entrare in sintonia con i ritmi della natura, accettando di fronte alla calura di sospendere la propria attività, trovando così la propria verità nella verità delle cose. Quindi l'assumere la propria condizione. Aspetta, la soglia vuol dire riconoscere dove tu sei e i limiti anche della tua condizione. È la via che permette di riconciliarsi con la propria identità. Educarsi ad accogliere l'ospite presuppone il ritrovamento di questa familiarità con sé. Familiarità con sé vuol dire appunto accettarsi nella propria condizione, nelle cose. Si deve essere in pace con se stessi per essere in grado di praticare l'ospitalità. La pedagogia della soglia domanda, in secondo luogo, di rimanere sul limitare dello spazio dotato di una dimensione protettiva e di una dimensione comunicativa. La soglia è ciò che separa l'ambito, come dirò dopo, familiare, privato, personale, dall'ambito pubblico. E bisogna in qualche modo tenere presente i due ambiti. La soglia segna una linea di demarcazione tra lo spazio intimo e lo spazio pubblico. Rimanere sulla soglia significa nello stesso tempo attenzione a proteggere il proprio mondo familiare e capacità di apertura e di comunicazione con l'esterno. Se tu, diciamo, non hai maturato e accettato la tua identità, e anche non puoi veramente vivere una relazione autentica con gli altri. Abramo, forte della pacificazione interiore raggiunta, capace di pari cura per l'ambito intimo e per quello pubblico, sta sulla soglia nell'ora più calda del giorno, quando meno probabile è il passaggio dei viandanti. nell'ora più calda del giorno nessuno si muove. Il patriarca fermo sulla soglia, nonostante la calura, appare pronto ad accogliere in ogni momento chiunque si trovi a passare di là, perché questo è anche interessante. È sulla soglia, quindi in qualche modo protegge il suo spazio, ma è anche aperto, è aperto all'accoglienza in fin dei conti. Non è ripiegato su di sé e sul suo piccolo mondo. La capacità di conoscere lo straniero è legata allo sguardo dell'accoglienza. Alzò gli occhi, guardò, ed ecco tre uomini in piedi presso di lui, li vide e corse loro incontro. Ancora vedete quell'alzare gli occhi, eccetera, la maniera di guardare, che non è tanto di possessività, ma è di apertura. Il narratore non descrive i tre uomini, omette ogni segnale che li identifichi, poi dirà che è Dio stesso, ma è la loro pura e semplice presenza che Abramo vede offrirsi al suo sguardo. Non importa le loro caratteristiche, eccetera, sono tre viandanti da riconoscere. I tre sostano in piedi, il che nelle usanze orientali equivale a bussare. Si mettono lì, stanno fermi. Sono in attesa di un invito, attendono che Abramo si accorga di loro. Abramo alza lo sguardo, la notazione introduce un vedere cosciente, voluto, pronto al coinvolgimento personale. E poi si dà da fare, l'accoglienza di Abramo è pronta, generosa e gratuita, coinvolge tutta la casa, dice alla moglie di preparare il pane, di preparare, di ammazzare un animale, eccetera. Imbandisce una ricca tavola per i tre nomadi, gli serve. Questo per indicare proprio questa creatività e questa capacità di mettere in gioco tutto e tutti per l'accoglienza. Così facendo riceve l'altro con la A maiuscola, riceve i tre, ma che di fatto poi sono la presenza di Dio stesso. Lo lascia intendere la notazione iniziale del racconto, in cui i tre sconosciuti visitatori sono qualificati come il Signore. All'accoglienza che Abramo riserva ai tre ospiti si accompagna la parola di benedizione pronunciata da chi è accolto. I tre dicono che sarà benedetto e tua moglie avrà un figlio. Di nuovo lo stesso motivo che abbiamo visto con Lot. Tu rinunci a prendere per primo in nome della fraternità, sarai benedetto. Qui tu accogli, rinunci per così dire a rimanere chiuso, no? Accogli e condividi e tu sarai benedetto. È proprio la logica, no? Proprio oggi, tra l'altro, c'è nella messa, se non mi sbaglio, quella parabola dell'amministratore infedele che poi dà via, eccetera. So io cosa fare perché quando io sarò allontanato dall'amministrazione mi accolgano nella loro casa. E poi dopo il commento di Gesù sarà che i poveri ti accolgono. Se tu hai accolto gli altri, sarai accolto dai poveri in paradiso. Questo è il motivo fondamentale. Il problema è, in quella parola di benedizione risuona la voce stessa di Dio, che ribadisce a Abramo la promessa della nascita di un figlio. Il luogo dove si vive l'accoglienza diventa il luogo dove viene promessa la fecondità. Si tratta di una fecondità, di un futuro che sembrerebbero impossibili, ma non per Dio. È la stessa logica che abbiamo già incontrato nel capitolo 3. La seconda parte del capitolo 18, e col capitolo 19 poi, continua presentando Abramo come colui che è il confidente di Dio. Quando viene messo a conoscenza della minaccia che incombe su Sodoma a causa del male che vi si compie, il patriarca reagisce in modo sorprendente, intercede per i peccatori della città. Invece di dire oh bene che venga giù fuoco dal cielo, eccetera, finalmente pagheranno, e cerca ancora di intercedere. E allora ecco che veniamo a Sodoma e veniamo a Lot. All'accoglienza dello straniero, celebrata in Genesi 18:1-16, si contrappone la vicenda narrata in Genesi 19. Il capitolo si apre con la menzione di Lot, che era, come ricordate, no? Seduto alla porta di Sodoma. Di nuovo la porta è la porta della città, quindi in una posizione che ha a che fare con il giudizio. Fermiamo l'attenzione su questa ambientazione. Sappiamo che il nipote di Abramo si era stabilito nella città cananea convinto di fare una scelta vantaggiosa, garanzia di un futuro prospero. Dobbiamo supporre che si sia dovuto ben presto ricredere, essendosi reso conto di quale violenza si nutrisse tanto seducente benessere. Egli stesso deve avere percepito il grido che saliva da Sodoma verso Dio, come è detto al versetto 20. Un appello incessante al giudice di tutta la terra, lui si trova alle porte di Sodoma, a intervenire per porre fine all'iniquità perpetrata nella città. Un comportamento iniquo che, come evidenzia il profeta Ezechiele, adesso non c'ho qua la Bibbia, mi sono andato a vedervelo voi, 16:49-50, è consistito nel rifiuto di tendere la mano al bisognoso, a fronte di una vita trascorsa nella ricchezza spensierata e nell'ottusa spavalderia. Fortissimo Ezechiele. E qui dice proprio qual è il peccato di Sodoma, che non è tanto il fatto dell'omosessualità, ma il fatto di non accogliere lo straniero, di fare violenza. Poi ci sono tanti modi di fare violenza, eh? E questo è il punto, quello che appunto Ezechiele dice, che non ha teso la mano. Stando fermo alla porta, laddove avveniva, come ricordato sopra, l'amministrazione della giustizia, Lot mostra di ricercare e attendere un giudizio che smascheri e condanni la logica perversa imperante tra gli abitanti di Sodoma. Nello stesso tempo egli appare vigile, pronto ad accogliere in casa sua lo straniero di passaggio, perché poi arrivano ancora quelli lì che sono stati da Abramo e chiedono ospitalità. E gli offre loro un riparo contro la volontà di cattura di quei cittadini corrotti. Li accoglie in casa e allora arrivano gli abitanti di Sodoma, falli venire fuori. Accade così che l'ospitalità già offerta da Abramo ai tre uomini venga ora praticata da Lot nei confronti di quegli stessi viandanti qui presentati come due angeli. Nel racconto che segue vengono detti di nuovo uomini. Il nipote di Abramo apre una breccia all'accoglienza dello straniero, contrastando la bramosia divorante di coloro che giungeranno ad assediare la sua stessa casa. E questa è la situazione. Avendo fatto spazio all'altro, Lot e la sua famiglia con lui beneficia di una presenza capace di sottrarre dalla presa mortale delle forze del male. Qui abbiamo ancora un angelo, un inviato di Dio, un messaggero, che interviene a favore di Lot e dei suoi. Dice a Lot di uscire dalla città. È necessario che Lot e i suoi obbediscono al comando di uscire dalla città violenta. Notate ancora quel verbo uscire, come avevamo sottolineato nella vicenda di Abramo ed è poi la vicenda di Israele, l'uscita dall'Egitto. Bisogna proprio rompere con una certa logica, con una certa maniera di convivere. Quindi prendendo consapevolmente le distanze dallo stile di vita dei suoi abitanti. Il testo registra la titubanza di Lot, è un po' lì che solo non si decide a uscire. Nonostante il cambiamento avvenuto in lui, fatica a mettere in atto tale decisione. La situazione viene sbloccata dall'intervento provvidenziale di quegli uomini che aveva ospitato in casa sua. Proprio loro lo aiutano a fare il passo decisivo richiesto. E c'è scritto al versetto 16, per un grande atto di misericordia del Signore lo fecero uscire e lo condussero fuori dalla città. In qualche modo, anche se tu fai ridere, ti aiuta. un passo da compiere senza voltarsi indietro, senza cedere a nostalgie regressive. È la moglie di Lot che si volta indietro. Gesù dirà che viene il male di sale, cioè vuol dire morta, senza più vita. Ma è una maniera per dire che se tu magari fai un passo per uscire ma poi dopo torni indietro o rimpiangi quello che hai lasciato, non hai un futuro, non sperimenti la benedizione. Ecco quindi che questa vicenda, questa duplice vicenda di Abramo e dei tre stranieri e di Sodoma e gli altri con Lot di mezzo è molto istruttiva sul senso appunto della cerimonia e in qualche modo diventa un secondo tassello per entrare in profondità nella figura di Abramo, ma poi nella figura del credente, perché come dicevamo l'altra volta, Abramo per Israele e anche per noi è il padre della fede, è colui che indica il cammino della benedizione, della fraternità, se vogliamo, come dicevamo, la via della pace. Detto questo, la tua sorella,
bene, grazie,
salutami. Bene, che dice la Lilla?
Bello.
È un bel po' che non ci vediamo lì.
È un bel po'. Cosa sarà? Un 40 anni?
Ma dove?
Com'è casa?
No, no, ci siamo visti.
Non però hai ragione.
15 anni fa, sei rinvenuto qua. Ma se no.
Sì, diciamo, sono cosa fai? Com'è? Questo sono, questo è il nuovo. Prendi ciapa.
Lot non era così figa, perché era una posizione anche del giorno di Sodoma.
No, è un problema. Dunque, quello che dicevamo l'altra volta, che due magari sono cose anche che richiedono un po' di riflessione, così via. Avremo una volta un incontro che sarà più di riflessione e poi di comunicazione, no? Quindi se avete la pazienza e la volontà potete poi con questi fogli riprenderli. Scusa?
Posso fare una domanda?
Certo.
Io capisco benissimo che l'accoglienza che Abramo dona ha come risposta alla benedizione di Dio. Mi fa fatica a capire che la benedizione arriva al Vangelo di oggi col furbo servo che però imbroglia.
Appunto, ma bisogna vedere un po', cercare di capire bene anche quel testo lì, che è nel Vangelo di Luca. Ve lo ricordate quello dell'amministratore che è accusato, eccetera, no? Di sperperare i beni. Allora, prima c'era il racconto del cosiddetto figliol prodigo che andò e sperperò i beni. Cioè, interessante che questo particolare forse dice che bisogna cercare di tenere presente le due cose. La parabola del figlio prodigo cosiddetta riguarda soprattutto la relazione con Dio, che è il padre misericordioso, che in qualche modo ognuno può provare che avere sperperato almeno qualcosa, essersi venduto. Allora come fare? Devi tornare in umiltà, riconoscendo che tu sei un poveraccio, che hai le mani sporche, la misericordia di Dio ti attendeva e ti abbraccia. L'altra parabola riguarda la relazione con gli altri. Un tale aveva un amministratore, ma ognuno di noi è un amministratore. Ognuno di noi ha ricevuto dei beni e non è un padrone. Allora, a un certo punto viene accusato di sperperare, come quell'altro. In qualche modo ognuno di noi potrebbe, in maniera diversa, dire ma guarda, anch'io sono coinvolto, non ho le mani pulite. anche nei rapporti con le cose, cosa fare? Dice, so io cosa fare. Mendicare non mi vergogno. Poi non so cosa diceva la
Zappare.
Zappare no? Cioè, per dire che l'unica cosa da fare è quella di dar via. Allora uno dice, ma se guarda, dice l'amministratore...
Sì, ma da via i beni del padrone.
Ma perché quelli che abbiamo noi sono nostri. E questo è il punto. Cioè, quello che tu hai, lo hai ricevuto e lo devi amministrare. Ma cosa vuol dire amministrare? Vabbè, comunque, l'unica via vera che ti resta è proprio quella dell'accoglienza, della condivisione. Lì dice, la traduzione è molto importante, il servo avveduto, che non è furbastro, ma è quello che nella situazione concreta sa cosa fare. I figli del mondo sono più avveduti dei figli della luce. Figli della luce che sono i farisei, le cose. Quindi lui dice che poi anche quell'altro sanno meglio come ci si deve rapportare nei confronti degli altri. So io cosa farò perché un giorno mi accolgano. E poi se vai avanti, quando Gesù spiega, dice queste saranno accolte. Questo è il punto. Allora bisogna interpretarla, però poi le parabole sono sempre un po' provocatorie, perché devono spingere a riflettere, a uscire da una logica scontata. Ma il problema è questo, che ognuno di noi è un amministratore e non è un padrone. E ognuno di noi è un po' sferra. Cosa fai? C'è una cosa sola da fare. Entrare in questa logica qua.
Grazie, perché non è facile, cioè per la nostra.
No, vita. Ma all'inizio per forza. C'era anche un fratello da noi, adesso è un paradiso, ma per dire una persona semplice, leggevi la cosa e faceva, la minga giusta. Faceva così. Come anche quell'altro che prende un denaro, i primi e gli ultimi. Se non la capisci bene, anche dici, ma come? Io non ti ho mica fatto torto. Abbiamo stabilito, se voglio dare anche all'altro quello che do a te, tu sei invidioso perché io sono buono? Vabbè, comunque adesso avremo anche tempo di fare un po' di... Allora, insieme, lentamente. Signore, fa di me un strumento che non lo faccio.
Dove odio, fa che io porti l'amore. Dove offesa, io porti il perdono. Dove discordia, io porti l'unione. Dove dubbio, io porti la fede. Dove errore, io porti la verità. Dove disperazione, io porti la speranza. Dove esistenza, io porti la gioia. Dove sono le tenebre, io porti la luce. O maestro, fa che io non cerchi tanto per essere consolato quanto consolare, essere compreso quanto comprendere, essere amato quanto amare. Poiché è dando che si riceve, perdonando che si sia perdonati, muovendo che si risuscita la terra.
Bene, grazie.
Grazie a te.